facile da usare, facile da trasportare. Spara con un'efficienza che permette di uccidere senza nessun tipo di addestramento. È capace di trasformare in combattente anche una scimmia, diceva Kabila, il terribile leader politico congolese. Nei conflitti degli ultimi 30 anni, più di 50 paesi hanno usato il Kalashnikov come fucile d'assalto dei loro eserciti. Stragi perpetrate col Kalashnikov, accertate dall'ONU, sono avvenute in Algeria, Angola, Bosnia, Burundi, Cambogia, Cecenia, Colombia, Congo, Haiti, Kashmir, Mozambico, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Uganda. Più di 50 eserciti regolari possiedono il Kalashnikov ed è impossibile fare una statistica dei gruppi irregolari, paramilitari, guerriglieri che lo utilizzano. Sono morti sotto il fuoco del Kalashnikov Sadat nel 1981, il generale Dalla Chiesa nel 1982, Ceausescu nel 1989. Nel Palazzo della Moneda Salvatore Allende fu trovato con in corpo proiettili di Kalashnikov. E queste morti eccellenti sono il vero ufficio stampa storico del Mitra. La K-47 è persino finito nella bandiera del Mozambico e in centinaia di simboli di gruppi politici, dal Fatah in Palestina all'MRTA in Perù. Quando compare in video, sulle montagne, Osama Bin Laden lo usa come unico simbolo minaccioso. Ha accompagnato ogni ruolo, quello del liberatore, quello dell'oppressore, del guerrigliero, dell'esercito regolare, del terrorista, del rapitore, della testa di cuoio che scorta i presidenti. Kalashnikov ha creato un'arma efficientissima, capace di crescere negli anni, un'arma che ha avuto 18 varianti e 22 nuovi modelli forgiati a partire dal progetto iniziale. È il vero simbolo del liberismo, l'icona assoluta. Potrebbe divenirne l'emblema, non importa chi sei, non importa che pensi, non importa da dove provieni, non importa che religione hai, non importa contro chi e a favore di cosa, basta che quello che fai lo fai con il nostro prodotto. Con 50 milioni di dollari è possibile acquistare circa 200.000 mitra, ossia con 50 milioni di dollari è possibile creare un piccolo esercito. Tutto ciò che distrugge i vincoli politici e di mediazione, tutto ciò che permette un enorme consumo e un esponenziale potere diviene vincente sul mercato. E mica il Kalashnikov, con la sua invenzione, ha permesso a tutti i gruppi di potere e di micropotere di avere uno strumento militare. Nessuno, dopo l'invenzione del Kalashnikov, può dire di essere stato sconfitto, perché non poteva accedere alle armi. Ha svolto un'operazione di eguaglianza, armi per tutti, massacri per ognuno. La battaglia non più territorio solo per eserciti. Su scala internazionale, il Kalashnikov ha fatto ciò che i clan secondiglianesi hanno fatto a livello locale, liberalizzando in maniera totale la cocaina e permettendo a chiunque di diventare narcotrafficante, consumatore, venditore al dettaglio, liberando il mercato dalla mera mediazione criminale gerarchica. Allo stesso modo il Kalashnikov ha permesso di far divenire soldati tutti, anche bambini e ragazzine smilze, e ha trasformato in generale di corpo d'armata persone che non riuscirebbero a guidare un gregge di 10 pecore. Comprare mitra, sparare, consumare persone e cose e tornare a comprare. Il resto è solo dettaglio. Il viso di Kalashnikov è sereno in ogni foto, con la fronte spigolosa, slava e gli occhi da mongolo che invecchiando divengono sempre più feritoi e sottili. Dorme il sonno dei giusti, va a letto magari non felice ma sereno, le pantofole sotto il letto, in ordine. Ma anche quando è serio, ha le labbra tirate d'arco, come il viso di Palla di Lardo in Full Metal Jacket. Sorridono le labbra, ma non il viso. Quando guardo i ritratti di Mikhail Kalashnikov, penso sempre ad Alfred Nobel, famoso per il premio omonimo ma in realtà padre della dinamite. Le foto di Nobel negli anni successivi alla realizzazione della dinamite, dopo che comprese l'uso che avrebbero fatto della sua miscela di nitroglicerina e argilla, lo ritraggono devastato dall'ansia, con le dita che tormentano la barba. Sarà forse una mia suggestione, ma quando guardo la foto di Nobel, le sopracciglia tirate in alto e gli occhi persi, sembrano dire un'unica cosa: non volevo. Intendevo aprire le montagne, sbriciolare massi, creare gallerie. Non volevo tutto quello che è accaduto. Kalashnikov ha invece sempre un'aria serena, di vecchio pensionato russo, con tanti ricordi per la testa. Te lo immagini con l'alito di vodka a raccontarti di qualche amico con cui ha vissuto il tempo della guerra, o mentre a tavola ti bisbiglia che da giovane riusciva a resistere a letto ore senza fermarsi mai. Sempre nel gioco infantile delle suggestioni, la faccia di Kalashnikov sembra dire: va tutto bene, non sono problemi miei, ho solo inventato un mitra, come lo usano gli altri, non mi riguarda. Una responsabilità tracciata entro i confini della propria carne, circoscritta dal gesto. Quello che la propria mano ha fatto è quello che compete alla propria coscienza. E questo è uno degli elementi che credo faccia diventare il vecchio generale l'icona involontaria dei clan dell'intero globo. Mikhail Kalashnikov non è un trafficante d'armi, non conta nulla nelle mediazioni d'acquisto dei mitra, non ha influenza politica, non possiede personalità carismatica, ma porta con sé l'imperativo quotidiano dell'uomo al tempo del mercato. Fa quello che devi fare per vincere, il resto non ti riguarda. Mariano aveva a tracolla uno zaino e indossava una felpa col cappuccio, tutto firmato Kalashnikov. Il generale aveva diversificato gli investimenti e stava facendo di se stesso un imprenditore di talento. Nessuno più di lui poteva godere di un nome arcinoto. Così un imprenditore tedesco aveva messo su un'azienda di vestiti griffati Kalashnikov. E il generale aveva preso gusto a distribuire il suo cognome, investendo anche in una ditta di estintori. Mentre Mariano raccontava, bloccò il filmato e d'improvviso si catapultò fuori dal bar. Aprì il cofano della sua auto e cacciato una valigetta militare la posò sul bancone del bar. Credevo fosse completamente impazzito nella sua mistica da mitra,